il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Chi sono i serial killer e perché ci interessano così tanto e ci affascinano? Il killer seriale è ai nostri occhi la personificazione metaforica della nostra aggressività primordiale, presente ancora in tutti noi, nelle nostre vite apparentemente logiche, ordinate, normali. Tutti noi, o magari la maggior parte di noi, ha in alcuni momenti della vita fantasticato sia di uccidere che di uccidersi, visualizzando come sogni ad occhi aperti appunto sia di uccidere che di uccidersi. Non vi svelo nulla di sconvolgente, credo, di proibito dicendovi che tra l'infanzia e la vecchiaia quasi ogni essere umano ha sognato di fare o di farsi male. Il nostro vettore dell'aggressività è ben presente in noi, anche se il vivere civile ci ha apparentemente addomesticato, no? Come si dice in ambito psicanalitico, i buoni lo sognano e i cattivi lo fanno.
Sì, infatti io l'ho sognato per molti anni, devo dire. Ho allucinato per anni l'omicidio di una persona che secondo me se lo meritava. Dovendo rimuovere un torto subito e non potendo fare altro, per anni io, diciamo, nel dormiveglia pensavo adesso come lo ammazzo e organizzavo come farlo, pensavo allo sotto casa, ma con cosa lo ammazzo, gli do una mattonata in testa così non lascio tracce dell'arma, che ne so, lo avveleno. Gli spacco le gambe, poi lo vedo soffrire e lentamente lo uccido. E questo mi è servito, un po' elaborato, diciamo, il torto subito, ma me ne frega niente, gli auguro lunga vita. Tutti noi sogniamo di uccidere, tutti noi sogniamo in qualche maniera di far del male agli altri, perché per dentro di noi c'è questo senso profondo di aggressività e questa sorta di non civilizzata, in stato precivilizzato, di senso di giustizia fatta eliminando l'oggetto della nostra angustia. Beh, oggi sono al Salone del Libro, come avete sentito, siamo nella sala Oval, che è un bellissimo posto, circondati da serial killer, che sono gli unici che sono venuti a seguirci naturalmente, e parliamo di quello che è il tema del Salone, vita immaginaria. La direttrice del Salone del Libro, vita immaginaria, pensa alla letteratura, ai voli, a immaginare vite parallele. No, noi tocchiamo quello che in realtà è la carne viva dell'immaginazione legata alla letteratura. Due sono i generi prediletti in Italia dalle persone che ancora leggono libri. Il secondo ve lo dico domani, nella trasmissione domani. Il primo ve lo dico oggi, è quello del crime. È il genere legato a leggere nei minimi particolari le storie di omicidi. Omicidi in cui si spera sempre che poi il serial killer, l'assassino, colui che squarta, fa pezzi, uccide, in realtà se la cavi. In realtà non se la cava mai, perché è sempre difficile che se la cavi. Diciamo che però questa nostra affezione, questo nostro desiderio di leggere nelle vite degli altri che attentano appunto alle vite altrui qualcosa che ci soddisfi, che ci appaghi, ci faccia sognare, è il tema un po' della trasmissione di oggi. Vi siete mai appassionati a letteratura legata appunto al delitto, che non è il giallo fino a un certo punto, sì, c'è un delitto, poi c'è sempre una soluzione, una ricerca dell'assassino. Il vero grande delitto è quello in cui l'assassino non si trova mai, si immagina, si pensa, si vaneggia sull'assassino, non si sa mai chi è l'assassino, perché vogliamo il brivido di sapere comunque colui che pareggerà i conti con i suoi nemici, cosa che vorremmo fare noi, in realtà abbia l'impunità, ma non sempre all'impunità. 800 24 00 24.
Non pensavamo di uccidere nessuno, volevamo solo spaventarli. I coltelli abbiamo deciso una settimana prima di usarli.
Alla domenica, quelli alle 6 si mettono a far casino, sempre i soliti rumori, lo facevano apposta. E allora basta, ho deciso anche di prendere le armi, il coltello e di spaventarla. Volevo dimostrare che ero io la più forte.
Sono uscita e sceso la signora del piano di sopra, l'ho cominciato a colpire col coltello, tutto del corpo, non guardavo assolutamente la gola, cioè andavo dappertutto. L'ho afferrato, mi ha dato un pugno, io mi sono messa in mezzo e ho fatto proprio così.
Ricordate, Rosa e Olindo, il delitto di Herbert, il 2006, quanta televisione ha vissuto, ha cercato la sua materia vitale in questi due insospettabili stragisti, quanto abbiamo sognato che finalmente hanno in qualche maniera esaudito il nostro desiderio di liberarsi di vicini molesti, di vicini che si invidiano, di vicini rompiscato, di vicini cui ci vogliamo liberare. In realtà però ultimamente c'è stata una corrente di pensiero molto supportata da importanti programmi televisivi, Le Iene prima, in cui si riscrive questa storia, si tenta di riscrivere questa storia, in cui Rosa Olindo in realtà, poverina, non hanno fatto niente. E le confessioni particolari, quello che hanno fatto, beh, quello era, faceva parte comunque di una sorta di reazione a una coercizione. Non so come è andata a finire con Rosa Olindo, però con grande delusione di chi ci ascolta, c'è stato un momento in cui non erano più gli assassini della porta accanto che abbiamo sempre sognato e immaginato. Di questo tema ne parliamo con un ospite che abbiamo avuto spesse volte, che è una giovane donna vestita di rosso, perché ormai è entrata perfettamente nel ruolo della descrizione di fatti sanguinari. Albina Perri, buongiorno.
Buongiorno.
Albina Perri, stiamo dentro una specie, lo sapete come funziona qui al Salone del Libro. C'è una sorta di sgabuzzino vetrato in cui stiamo dentro, con grande puzza di piedi, perché da stamattina fanno trasmissioni e noi siamo qua, mi guardano male, ma in realtà così contribuiamo anche noi di questo. E qui intorno ci sono dei serial killer che ci guardano, gli unici sono venuti, uno sempre solo, ogni anno viene, è un famoso assassino. E con Albina parliamo di questo tema. Allora, Albina è caporedattrice del settimanale Giallo, uno dei settimanali che in Italia ha un suo specifico ruolo, quello di soddisfare il nostro desiderio di sapere storie di squartamenti e uccisioni. Ha scritto un libro di cui abbiamo già parlato, edito da Murzia recentemente, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, in cui elabora la sua tesi che in realtà alla fine l'assassino impunito è difficile che esista, fa sempre un errore, c'è sempre uno sbaglio, c'è sempre, ahimè, qualcosa che non viene calcolato.
Certo.
Rimani della tua tesi?
Rimango della mia tesi, sì, soprattutto per gli assassini così non professionisti, chiaramente.
Tipo Rosa Olindo.
Tipo Rosa Olindo.
Tu sei colpevolista.
Quanti errori hanno fatto Rosa Olindo?
Tu sei colpevolista.
Allora,
mi spieghi, non lo capì. Ma perché c'è stata questa cosa ridicola che dopo anni che questi hanno confessato, sta confessato, dati particolari, bisognava dire improvvisamente che erano innocenti?
E questa è una bella domanda.
Non lo capisco.
A un certo punto i casi, anche quelli più semplici, perché sono proprio quelli più semplici.
È chiaro, l'hanno detto, l'abbiamo ammazzato.
Qua abbiamo un testimone oculare, abbiamo confessioni. Abbiamo il diario di Olindo scritto in carcere 4 mesi dopo il delitto, ne abbiamo pubblicati tra l'altro su Giallo alcuni pezzi. Vi leggo una frase del diario di Olindo: Madonnina della Neve, Signora del Rosario, accogli nel tuo regno il piccolo Youssef, sua mamma Raffaella, sua nonna Paola e Valeria, a cui noi abbiamo tolto il tuo dono, la vita. Cioè, più chiaro di così, non so.
Sì, ma qual era la tesi
che
degli
cosa?
Innocentisti? Cioè, le Iene ci hanno fatto
le
sopra.
Le Iene ci hanno fatto su puntate su puntate.
Ma tutto in televisione.
Poi da lì è esplosa la mania dei poveri innocenti.
Gli sgozzamenti è il tuo tema. Ti sei chiesta perché?
Nei grandi casi ci si divide in fazioni.
A un
certo punto diventa una questione di fanatismo, di tipo squadre di calcio, no? Ci sono gli innocentisti da una parte, i colpevolisti dall'altra, non si ascoltano. Non si guardano più i fatti, ma si guarda semplicemente al proprio desiderio di esporre una tesi che non ha alcun...
Nota che mentre il delitto di Erba ha alimentato anni di televisione fantastica,
sì,
in cui continuamente tutta la narrazione della presunta innocenza alla fine è passata abbastanza liscio, non gliene è portato niente a nessuno. Non è stato un caso televisivo, è una cosa per addetti ai lavori.
È esploso con Le Iene e poi con il giudice Kuno Tarfusser, che ha chiesto la revisione del processo insieme alla difesa di Rosa Olindo. E proprio in questo periodo si sta discutendo in tribunale se riaprire o non riaprire il caso. Lo decideranno il 10 luglio. Quindi il caso è tornato agli onori delle cronache fondamentalmente per questo.
Loro sostengono di essere stati forzati nella loro...
Loro sostengono di essere stati forzati, però come hai appena sentito da questa frase del diario scritto 4 mesi dopo, un diario segreto scritto in carcere, non c'era nessuna costrizione.
Non è durante un interrogatorio ti possono, diciamo... estorcere le
confessioni. Esatto, tu puoi avere paura, oppure addirittura lui dice che gli avevano prospettato questo futuro in carcere,
sì,
con una cella matrimoniale dove vivere, avrebbe potuto vivere con Rosa, cosa vabbè già folle di suo, ma dopo 4 mesi che sei in carcere ti sei reso conto che non esistono celle matrimoniali, e quindi perché nel tuo diario segreto scrivi "abbiamo ucciso"? Non lo stai facendo semplicemente per cercare di liberarti la coscienza,
attenendosi agli atti proprio reali del primo processo? Perché hanno ucciso?
Odio, vendetta, quello che dicevi tu prima.
L'esasperazione e l'odio fra vicini.
Quella fantasia di vendetta che a un certo punto deve essere messa in campo per poter vivere serenamente. Rosa e Olindo dicono che la colpa della strage non è loro, è di chi li ha provocati. Loro si sentono come come se avessero dovuto difendersi, quindi una legittima difesa. Siccome quelli di sopra facevano rumore, siccome rovinavano la nostra vita, siccome nessuno interveniva, noi abbiamo chiamato i carabinieri, l'abbiamo detto alla famiglia, nessuno è intervenuto, è colpa loro, noi siamo stati costretti a fare la strage, a ucciderli, perché ci dovevamo difendere il nostro nido, la nostra casa. Ovviamente stiamo parlando di due persone che avevano creato una coppia molto chiusa e quindi una casa molto...
Sono stati,
molto...
mi ricordo al tempo proprio della prima fase processuale, un esempio quasi paradigmatico dell'assassino potenziale che si nasconde nella
porta accanto. Il classico.
Un umarello e una povera signora che stava in casa
che casalinga, pulizie.
Tranquilli, capito? Che hanno sgozzato, ammazzato con un cinismo bestiale.
Un bambino di 18 mesi che neanche parlava, quindi non li avrebbe potuti riconoscere, non c'era motivo di ucciderlo se non per odio. Non c'è altra giustificazione.
C'è qualcosa di atavico, di ancestrale, sterminare anche la progenie, radere al suolo.
Tieni conto che loro non avevano avuto figli e soffrivano molto per questo, avevano avuto lei aveva avuto un paio di aborti, quindi loro, anche Olindo in questo diario parla di questo figlio fantasmino che gira per casa, lui o lei, che avrebbe dovuto allietare la loro coppia e renderla perfetta. Quelli di sopra avevano anche un bambino, quindi un motivo di odio
invece
in più.
La tesi innocentista sceglie un'altra strada affascinante, se vuoi, di spaccio di droga legata assurda.
Però chiaramente hanno indagato e non hanno trovato nulla. Ma il marito di Raffaella Castagna, Zuz Marzuk, era un piccolissimo spacciatore, veramente a livello.
E tu è ritornato in Italia per deporre, Zuz?
È tornato in Italia per deporre, adesso lo vediamo in televisione. Ricordiamoci che Zuz è stato intercettato pochi mesi dopo il delitto. E nell'intercettazione diceva: il periodo più bello della mia vita, dopo che gli avevano ucciso il figlio, la moglie, la suocera e quelli del piano di sopra, è il periodo più bello della mia vita perché mi chiamano in TV, posso mi fanno le ospitate in televisione, mi stanno dando un sacco di soldi, sono felice. Se fosse una persona a cui dei criminali hanno sterminato la famiglia, avrebbe paura, sarebbe una persona terrorizzata, vivrebbe chiusa in un buco per non essere ammazzato anche lui, vista la strage che è stata fatta. Quindi già logicamente la linea sono stati degli spacciatori che volevano prendersela con Azzuz non ha alcun senso, oltre al fatto che gli inquirenti non hanno trovato né conti né cose strane, solo piccolo spaccio di droga. Oltretutto si dice, un'altra cosa che la difesa dice è che è stato un lavoro fatto da professionisti, perché questi due poveri cristi non avrebbero mai potuto fare quel lavoro.
Sì, dicendo quello che diciamo a tutto lo sarà detto nel primo processo. Hanno preso dei coltelli e
hanno preso una aveva una spranga, l'altra aveva il coltello, ma guardando le foto
una si è abituata a sgozzare galline, una massaia lavora col coltello
in cucina. Comunque, guardando le foto della scena del crimine, che spero voi non guardiate mai, ma io le ho viste, non ci sono tagli precisi, non è vero che ci sono
tagli chirurgici.
Il taglio è scannamento, non è sgozzamento, è scannata.
Ti fermo in questo momento, affascinante, che vorrei continuasse all'infinito, ma dobbiamo dare la linea alla borsa.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Melog.
28 maggio 2004. Gli inquirenti stanno scavando da 10 giorni in un bosco di Summa Lombardo, in provincia di Varese. Qui dentro sono rimasti nascosti per 6 anni i corpi di Fabio Tollis e Chiara Marino, due ragazzi di 16 e 19 anni, scomparsi la notte del 17 gennaio 1998. I due sarebbero stati assassinati nel corso di un rito satanico, un rito durante il quale sarebbero stati sacrificati al diavolo dalla setta delle bestie di Satana. I componenti della setta che finiscono in carcere sono ragazzi poco più che ventenni, schiavi di quella corrente del rock definita satanica, ma schiavi anche della droga e del demonio. Chiara, per la setta, doveva morire perché rappresentava la Madonna.
Questi sono solo dei delinquenti, perché il diavolo non interverrà mai in nessuna uccisione.
Non si scherza con queste cose. Credo nella realtà di Satana. C'era Martin Lutero che usava delle parole, traduco male, stronzetto gli diceva, no?
Riprendiamo a parlare al Salone del Libro di vite immaginarie quanto proiezione nelle vite di chi uccide. In questo caso, avete sentito, il servizio accennava alla vicenda delle bestie di Satana nel nord Italia, nel Varesotto, nella zona di Milano. Dal 98 al 2004 c'è questo fenomeno di delitti in chiave satanica, che mettiamo satanasso assieme al delitto, insomma il cocktail perfetto. Intanto ringrazio Lorenzo Nespoli, Andrea Roccabella e Carlo Salvatore da Milano, Fabrizio Intonti che sta qua, Elena Ligios e Chiappini che sta sempre solo a Roma, però anche lui c'è e combatte con noi. Sono in studio con Albina Perri, caporedattrice del settimanale Giallo, che ha scritto un libro, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, edito da Murzia. E con lei stiamo analizzando la scaturigine profonda di questo nostro desiderio di vita alternativa, proiettata nelle azioni delittuose di chi uccide, perché in fondo l'istinto dell'uccidere fa parte della nostra natura profonda. Noi civilizzati lo conteniamo, lo elaboriamo, ma in realtà c'è un'attrazione imprescindibile verso le storie di delitti, di assassini, di noir, infatti è il genere letterario più venduto in Italia. Allora Albina, parliamo un po' delle bestie di Satana, che è stata la madre di tutti i delitti satanici. Da allora poi, ogni volta che c'è Satana di mezzo, anche recentemente l'abbiamo avuti, no?
Recentemente sì, Altavilla, Altavilla.
Era fantastico, sì. Fantastico, terrificante, terrificante, però diciamo è l'evoluzione nel tempo delle bestie di Satana. Come agivano,
sì,
le bestie di Satana?
Ancora più convinti, tra l'altro, quelli di Altavilla, mentre le bestie di Satana hanno un mix di droga, di cultura
acida
e quindi sì, credevano al demonio e credevano ai riti satanici, ma relativamente
questi
di Altavilla sono tuttora ancora convinti, tanto che il padre di famiglia hanno dovuto cambiargli cella perché diceva che anche il suo compagno di cella era endemoniato.
Ma c'è una differenza profonda: i delitti di Satana erano nel loro universo psichedelico,
esatto,
e deviato, ammiratori e serviti
al
male,
certo.
Questi si sostituivano ai preti, vanno a esorcizzare la moglie, i figli, tutti,
sì,
perché erano
vedevano posseduti. Demonio ovunque, assolutamente.
Che è un atteggiamento psicotico profondo.
Assolutamente, tanto che sono stati presi perché lui ha bucato la gomma della macchina e ha pensato che fosse un segno del demonio e quindi ha chiamato i carabinieri dicendo ho sterminato la mia famiglia perché erano indemoniati. Quindi cioè proprio una convinzione, ma a livello
avesse avuto
molto
le gomme
profonde,
antiforatura non
l'avremmo perso. Invece con questo diavolo ci ha messo lo zampino e lui ha telefonato e ha confessato.
Intanto io rinnovo la richiesta agli ascoltatori, se vogliono, se li va, se no andiamo avanti lo stesso anche se di loro, chiamate l'800240024. Vorrei solo che mi diceste se avete mai avuto una passione profonda per questo genere di racconti, sia visti in televisione, seguito attraverso le serie, perché le serie televisive poi, certo, su questo figuriamoci, è uno dei generi anche più visto nelle piattaforme digitali.
Assolutamente.
Il crime funziona sempre e funzionerà sempre. Secondo me non dobbiamo sentirci colpevolizzati da questo, non è che
assolutamente
dobbiamo...
no, ma se ci pensi, la letteratura poi è nata con le tragedie greche, i miti greci erano pieni di stupri, uccisioni, gente, sangue.
Certo, il fatto che tu ti vesta sempre tutta di rosso comincia. C'è anche una mia collega della stampa che è sempre ospite di programma, si parla di sgozzamenti, veste sempre
rosso,
di rosso.
Rosso sangue,
ma perché?
Certo.
Ma perché questo?
Perché è un colore che...
Vi viene voglia di vestirvi di rosso?
Sì, che attira la fantasia.
Ecco,
però
parliamo un po' di questa roba del demonio, che mi sembra un filone molto interessante. Le bestie di Satana in realtà rappresentano il prototipo di tutti i delitti satanici, perché
sì,
per tanto tempo non se ne è saputo niente, poi si è saputo tutto di loro.
Improvvisamente si sono...
Come agivano? Qual è stato, diciamo, la frequenza dei loro delitti e attraverso, in che modalità? Per il caso ultimo di cui hai parlato te, lì si tratta di un esorcismo fatto in famiglia, portato a torture indicibili su familiari e alla,
sì,
loro morte alla fine,
sì,
con consapevolezza. Qui invece era diverso, è un'azione graduale nel tempo.
Graduale nel tempo, e le vittime facevano parte del gruppo. Si è decisa la loro eliminazione anche come prova di coraggio, prova di proprio di dedizione e di devozione
come
al demonio.
Come le organizzazioni mafiose.
Esatto. Quindi,
devi uccidere per dire che sei con noi,
esatto,
così non ti
per dimostrare
più.
Tanto che il ragazzo che è stato ucciso era quello un pochino più titubante del gruppo, no? Nel voler passare.
È una punizione
passare,
all'interno del gruppo.
Esatto, nel voler passare all'omicidio.
Un traditore. Quindi,
per... Era un po' un traditore, un debole secondo loro, chiaramente dal loro punto di vista, Fabio Tollis, e quindi hanno deciso di eliminare anche lui. L'hanno fatto in gruppo, l'hanno fatto in una maniera tremenda, saltandogli addosso, prendendolo a calci, sputandogli sopra.
Beh,
il cadavere.
Un omicidio
proprio...
rituale e catartico, quindi
sì,
coinvolgere tutti dentro.
Loro nelle confessioni dicono che c'è stato un tale caos intorno a questo omicidio, una tale esaltazione, che hanno anche rischiato di ammazzarsi tra di loro a un certo punto.
Beh,
perché tiravano coltellate a caso.
Fatti come tacchini, perché penso che...
Fatti, esattamente. E quindi a un certo punto non si capiva più niente, e un altro è rimasto ferito che non doveva essere ferito, perché nella foga non capivano più niente, stavano per ammazzarsi tutti.
È un aspetto dionisiaco legato all'omicidio,
esatto.
Rientra in tutti i filoni, diciamo, di magia nera.
Sì, sì, c'è un momento, diciamo, in cui perdi il contatto con la realtà. E
è il momento della possessione.
Della possessione e anche probabilmente dell'entusiasmo e dell'estasi in qualche modo.
Allora adesso mi legherei a un altro tipo di delitto. Torniamo indietro nel tempo, l'anno è 1977. Due ragazzi bellissimi, carini, belli, ma gelidi,
intelligenti,
ammazzano un poveraccio senza nessun motivo, senza nessun motivo apparente. Sentiamo di cosa si tratta.
Naturalmente le ricordo che però stiamo ricostruendo una storia, che è la storia di Ludwig, che è un signore che ha fatto fuori decine di persone,
sì.
Di cui lei è il capo.
Sì, io sono per la storia, sono il capo, certo.
Quindi
ci sono due possibilità: o sono veramente il capo o proprio non c'entro niente, perché a questo punto ci sono solo le due possibilità.
Dicevano di essere innocenti, dicevano che era solo uno scherzo. Sembravano due bravi ragazzi, ma c'erano 15 morti.
Esattamente l'opposto. Non si parla di persone borderline, riconoscibili in una devianza. Sono due perfetti ragazzi, figli che tutti vorrebbero.
Famiglie bene.
A Verona è successo.
A Verona.
E parla il caso Ludwig. Allora, facci il quadro, perché sono passati tanti anni.
Due ragazzi liceali, bravissimi, ottimi voti, di due famiglie assolutamente per bene. Creano tra di loro già al liceo questa unione morbosa, si somigliano anche un po' fisicamente, si vestono simili, iniziano a chiudersi in questa amicizia e decidono che devono purificare il mondo dalle persone che non sono perfette.
Ma c'era un sottofondo di adesione a ideologie naziste, oppure nemmeno?
Allora, sì, sicuramente. Assolutamente leggevano testi ed erano, tanto che poi nei loro comunicati scriveranno proprio in stile anche con le rune, quindi proprio con l'aquila e la svastica, quindi si richiamavano sicuramente a teorie nazi.
Sentivano rappresentanti di una razza ariana superiore.
Esatto, e volevano purificare l'umanità dalle persone non precise.
Ma con chi se la sono presa?
E hanno iniziato proprio con un tossico, un barbone,
dei poveretti,
una donna di strada, cinquantenne zoppa, cioè proprio. Dopodiché, dopo aver purificato, diciamo, aver preso questi soggetti un po' a esempio, hanno virato sui preti. Quindi hanno ammazzato due fraticelli e poi un prete, in maniera tremenda, tra l'altro con un punteruolo a forma di croce che gli hanno conficcato
in
testa.
Ma questo come giustificano? Non appartiene alle categorie, diciamo.
Perché erano dei preti non troppo preti, quindi magari più aperti a
oggi
teorie.
Oggi se la sarebbero presa con Papa Francesco.
Esattamente. L'ultimo prete era uno che probabilmente in passato poteva aver o molestato o fatto qualcosa, insomma, di male. Secondo loro, dal loro punto di vista, non era un prete.
A un periodo di rigore in cui la religione manteneva dei canoni tradizionali.
Casta pura.
Ci fermiamo un istante, informazione del traffico. Partita la clip, faccio finta che sono io Donato Bilancia, questo deve andare. No, passiamo di delitto in delitto, ma fai una tipologia di delitti. Donato Bilancia è rimasto da qualche parte. Partiamo sbilanciati.
Abbiamo perso,
poi con Albina Perri continuo a parlare di quelle che sono i filoni del genere delittoso così appassionato italiano. Ricordo che lei ha scritto come caporedattrice al Settimanale Giallo Delitti Imperfetti, gli eroi fatali e gli assassini, edito da Murzo, un libro che oggi fra un po' farà il firmacopie qui al Salone del Libro. Quindi giustamente, allora, Donato Bilancia, facciamo finta di aver sentito la storia di Donato,
sì.
Bilancia, riassumila te, parliamo, l'anno è al 97-98, tra l'altro abbiamo un'amica comune a Genova che una volta è stata in treno, ha saputo dopo in quel treno,
oh, mamma.
Sì, c'era Donato Bilancia, sì.
Aiuto,
si chiama Michela, ci ascolta sempre,
cioè, Michela sopravvissuta,
poteva toccare a lei,
certo,
però Bilancia aveva una predisposizione, lei è una donna che apparentemente la vedi di castigatissimi costumi, Bilancia se la pigliava un pochino più con donne,
allora sui treni in realtà no, si è presa con due donne assolutamente normali, una mamma con un bambino piccolo,
quindi ha rischiato,
sì ha rischiato. No, allora quelle sui treni erano donne assolutamente normali, era la terza fase Bilancia, diciamo. Le prima invece se l'era presa con le prostitute, ma per lui prostituta o donna,
quindi una misoginia,
le chiamiamo normali, è uguale,
una misoginia,
sì assolutamente,
fatale.
Per lui non c'era differenza,
doveva purificare anche lui il mondo dal genere femminile,
lui,
ma che problema aveva lui poi?
Lui aveva anche un problema fisico,
ce l'aveva piccolo,
molto,
c'era un amico fallo,
ce aveva piccolo, e soprattutto da quando
problemi,
era piccolo sono problemi, sì. Il padre lo prendeva in giro,
lo chiama pistolino,
peggio, d'estate lo portava dalle cuginette al mare, gli toglieva davanti alle cuginette il costumino e lo prendeva in giro.
Vabbè, padre, è correo del figlio,
assolutamente, diciamo che ci ha messo del suo il padre, perché lui è rimasto traumatizzato e lui aveva questa cosa che non poteva, cioè aveva desiderio ma non poteva sfogarsi in nessun modo,
che poteva fare.
E quindi questa cosa l'ha turbato notevolmente, per cui le donne per lui erano tutte donne,
e questo problema di microfallo, quante vittime ha?
E tante, perché molto spesso chi compie violenza sulle donne poi non riesce, si vede, no? non riesce a completare lo stupro, non riesce, è perché ha questo
istinto. Nel delitto del Circeo era il problema che aveva Izzo, sembra.
Esatto. appunto hanno questo istinto che però non riescono, e quindi alla fine sì, è un misto di rabbia,
diciamo, in generale
di...
chi fa violenza sulle donne ha sempre un problema irrisolto rispetto al suo ruolo,
sì, non ci sarebbe senso. No, esatto. Al suo ruolo
questa
maschile.
Però è l'apoteosi, bilancio, è una persona della vita, una persona totalmente normale anche lui.
Allora, all'inizio della sua vita sì, non è un ragazzo particolarmente studioso, inizia a fare piccoli furti, va a scuola da un ladro piuttosto bravo, per cui impara a costruirsi i mezzi e gli strumenti per fare rapine, furti eccetera, ma non ha mai ucciso. Quindi all'inizio è semplicemente un rapinatore. Inizia questo grande altro problema che è il gioco d'azzardo, per cui inizia a giocare d'azzardo e a un certo punto si accorge che due persone che lui riteneva amiche lo stavano fregando.
Certo.
Perché continuava a perdere e in questa bisca
giocava a uomo nero e l'asso di bastoni per lui era un problema.
Decide di uccidere questi due, decide di uccidere questi che gli stanno portando via i soldi, che sono l'altra cosa a cui lui tiene tanto.
Non c'aveva altro nella vita.
Non c'aveva altro, lui lo dice proprio: non avevo proprio altro nella vita, non avevo una moglie, non avevo figli, non avevo prospettive, l'unica cosa era vincere alle carte.
E questi non mi
facevano vincere, mi facevano perdere.
Quindi ha ammazzato le donne.
Ammazzato questi due, prima questi due che l'avevano in qualche modo secondo lui tradito, si è vendicato, quindi siamo sempre alla vendetta. E dopodiché gli è presa questa cosa, evidentemente gli è piaciuto perché molti killer continuano ad uccidere quando abbiamo il serial, perché dopo il primo caso, dopo il primo omicidio, capiscono che è una cosa che a loro piace.
Guarda,
proprio
me lo disse Vittorino Andreoli al tempo del diritto Maso, cioè chi uccide per la prima volta è un passaggio fondamentale, qualcosa di epico.
Sì.
C'è una tale, chiaramente non accade in tutte le persone, grazie a Dio, c'è una tale botta, ti senti onnipotente,
di adrenalina,
che hai bisogno di continuare questa cosa.
L'adrenalina che ti parte.
Molti hanno un piacere fisico, evidentemente è l'unica maniera che aveva per fare eccitazione.
Ma infatti quando uccide la seconda donna sul treno, lui non era programmato, ma si masturba davanti alla morta e
trova che per lui l'eccitazione ce l'ha in quella maniera.
C'è stato proprio un collegamento diretto tra sesso e omicidio in quel momento.
E quindi da allora, figurati, è presa la compulsione.
Poi l'hanno preso, quindi non è più riuscito a uccidere nessun altro. L'hanno preso, tra l'altro, per una calzata incredibile, perché lui aveva il vizietto di saltare, di non pagare al casello dell'autostrada.
Cioè se andava a cercare tutte, c'è uno che fa l'omicida seriale, no, non passa l'autostrada,
non paga il biglietto, quindi sono arrivate talmente tante multe.
Sono cretini,
certo.
Quello per una gomma bucata confessa una strage in famiglia, questo perché per non pagare il pedaggio, forse vogliono farsi scoprire,
e i Ludwig perché hanno dato fuoco alla moquette che era ignifuga e quindi non hanno preso fuoco la discoteca che volevano
questo
incendiare.
Conferma la tesi di Albina Perri: i delitti imperfetti esistono perché i serial killer fanno sempre errori fatali.
Sì.
Quello che non lo sappiamo sono quelli che ancora devono sbagliare.
Quelli che,
grazie a Albina Perri.
Grazie
domani.
A voi.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.